Vorrei brevemente spiegare come la vivisezione sia uno spreco di soldi, di risorse, di tempo, di soldi soprattutto dei cittadini, non certo di chi fa la vivisezione. Perché tutti diamo per scontato, chi non è particolarmente informato, diciamo, dà per scontato che i test su animali servano. Ma non è assolutamente così, e questo si può vedere leggendo vari articoli, vedendo dei video, leggendo libri, eccetera. Fossero anche utili, ovviamente, questi test non sarebbero accettabili eticamente, perché non è assolutamente accettabile fare del male, usare una violenza estrema, far patire sofferenze per il bene possibile futuro di qualcun altro, perché allora sarebbe anche lecito rapire i bambini ai genitori per fare degli esperimenti, perché comunque questi sarebbero scientificamente utili, ma ovviamente non è eticamente lecito. E non è eticamente lecito far soffrire gli animali, che sono esseri senzienti esattamente come noi. Ma il punto è che comunque tutti questi esperimenti sono assolutamente inutili, tutti quelli su animali sono assolutamente inutili, sono uno spreco di soldi, di risorse e di tempo. E per quanto riguarda la ricerca di base, purtroppo sono anche soldi che vengono dalle nostre tasche, dalle tasche dei cittadini, o attraverso le tasse o attraverso le donazioni. Ed è proprio in questo settore, quello della ricerca di base, che c'è il maggior uso di animali, oggi come oggi. Che cos'è la ricerca di base? La ricerca di base è lo studio, diciamo, delle malattie, non per la immediata produzione di un farmaco o di una sostanza chimica, come è per esempio nel caso della ricerca che si compie nelle aziende farmaceutiche, ma è semplicemente una ricerca per saperne di più, per scoprire qualcosa di più su una data malattia o su un dato meccanismo. Allora, questa ricerca non è obbligatorio farla su animali, però è lecito, viene lasciata libertà al ricercatore di farlo, perché comunque tutte le, diciamo così, protocolli che vengono richiesti per giustificare questo esperimento in realtà sono abbastanza di facciata, nel senso che nessuno mai va a sindacare sul fatto che il ricercatore possa scegliere di fare certi esperimenti sugli animali oppure no. È sempre lasciato alla sua scelta. Allora, dalle statistiche che sono state pubblicate dall'Unione Europea alla fine del 2007, queste statistiche vengono pubblicate soltanto ogni 3-4 anni, quindi queste sono le statistiche più recenti che abbiamo, possiamo vedere che appunto la ricerca di base è quella che usa più animali. Infatti il 33% in Europa e addirittura il 44% degli animali usati nei laboratori in Italia sono usati nella ricerca di base. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo di farmaci, quindi quegli esperimenti compiuti da aziende chimico-farmaceutiche, si parla di un 31% nell'Unione Europea e di un 27% in Italia. Poi vi è circa un 15% sia in Italia che in Europa di test obbligatori per legge specifici per i farmaci. Quindi test che proprio la legge rende obbligatorio fare su animali, quindi su cui non c'è scelta, diciamo così, sempre per i farmaci. Poi abbiamo un 9% in Italia e un 8% in Unione Europea di test di tossicità, cioè quei test che sono fatti per mettere in commercio sostanze chimiche, quindi sostanze chimiche di qualsiasi altro genere che non sono farmaci. Anche questi sono obbligatori per legge. E poi un 4% in Italia e un 8% in Unione Europea di altro, cioè diagnosi di malattie, didattica e altre cose. Allora, vediamo quindi che la fetta più grossa, 33% in Europa e 44% in Italia, è quella della ricerca di base. E purtroppo in totale il numero di animali utilizzati aumenta. In Europa è aumentato nel 2007 e negli anni precedenti di un 3,2%. Quindi non è vero che la vivisezione non esiste più, che comunque si usano molti meno animali, eccetera, eccetera, ma purtroppo l'uso di animali è in aumento. Oltretutto vengono usati moltissimo gli animali geneticamente modificati, che dovrebbero avere delle statistiche a parte. Perché? Perché altrimenti non vengono contati tutti quegli animali geneticamente modificati che nascono sofferenti a causa della manipolazione genetica e magari muoiono poco dopo senza mai essere usati, o che nascono morti, o le cui madri muoiono in gravidanza o dandoli alla luce. Questi non entrano nel conto degli animali usati, ma dato che gli animali geneticamente modificati si usano sempre di più, in realtà il numero di animali morti o sofferenti a causa della vivisezione è molto più alto di quello riportato dalle statistiche. Quindi diciamo che l'uso di animali è in aumento, purtroppo. Ci sono due buone notizie che possiamo vedere da queste statistiche. Una è che a livello europeo c'è una diminuzione del 20% di animali usati per i test di tossicità. In Italia c'era stata una diminuzione dal 2000 al 2003, però poi un aumento dal 2003 al 2005, quindi più o meno rimaniamo sullo stesso ordine di grandezza. Però comunque a livello totale in Unione Europea si ha una diminuzione, questa è una buona cosa, perché evidentemente si usano metodi senza animali per questo genere di test. Poi c'è un altro importante trend discendente, che è quello dei test obbligatori per legge specifici per i farmaci. Qui c'è stata una diminuzione veramente enorme. Dal 2000 al 2003 in Italia l'uso di animali in questo settore è dimezzato. Si è passati da circa 330.000 animali nel 2000 a 167.000 nel 2003. E nel 2005 c'è ancora stata una diminuzione, passando a 138.000. Quindi comunque un bel trend discendente, che è importante. Però purtroppo l'uso di animali è aumentato proprio nella ricerca di base e anche nella ricerca e sviluppo di farmaci, che sono campi in cui non vi è obbligo di legge che costringa a usare animali, ma si tratta di una libera scelta, purtroppo troppo libera, del ricercatore o vivisettore, come è più giusto chiamarlo. Ma mentre la ricerca e sviluppo di farmaci, sì, è aumentato l'uso di animali, però non di poco, perché ci sono delle fluttuazioni, e invece devastante l'aumento del numero di animali usati nella ricerca di base. Già dal 2000 al 2003 c'è stato un aumento di ben il 40% in questo settore, e questo trend non si sta affatto invertendo, ma anzi rimane un altro aumento di un 3% dal 2003 al 2005. Per quanto riguarda gli studi sul cancro, per esempio, dal 2000 al 2005, quindi in 5 anni, c'è stato quasi un raddoppio del numero di animali usati. E ricordiamo che curare il cancro nei topi non significa curare il cancro nell'uomo, e non significa neanche curare il cancro nel ratto, perché già tra ratti e topi vi sono tali differenze per cui sostanze che sono cancerogene per i ratti non lo sono per i topi e viceversa, sostanze che sono curative per i ratti non lo sono per i topi e viceversa, figuriamoci per l'uomo. Anche per quanto riguarda le ricerche sulle malattie cardiovascolari umane, c'è stato un aumento del 30% dal 2000 al 2003 e un altro 30% dal 2000 al 2005. E questa è veramente una cosa assurda, perché in questo campo, sia per quanto riguarda il cancro, ma ancora di più per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, con la sola prevenzione si potrebbero salvare una quantità innumerevole di vite. Ed è lì veramente che si salvano le persone, non facendo esperimenti sui topi, sui ratti e su altri animali. E allora, questi soldi della ricerca di base da dove vengono? Vengono da noi. Per quanto riguarda la ricerca pubblica, vengono dalle nostre tasse. Per quanto riguarda la ricerca privata, vengono dalle donazioni di iniziative come 30 ore per la vita, Teleton, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AllAIDS e tutte queste associazioni che fanno moltissime iniziative per tirare su una quantità enorme di soldi, e una parte di questi soldi va a finanziare proprio la vivisezione. Quindi aumentano di molto gli animali usati in questo campo, e la vivisezione in questo campo è pagata con i nostri soldi, quindi stiamoci attenti. Ma la vera scienza non è questa. Non è attraverso questi esperimenti che si progredisce, che esiste il progresso medico, perché tutti pensano, ma se non si fa vivisezione cosa si fa? Non possiamo più fare niente, non progredisce la ricerca, non si fa più nulla, ma non è assolutamente così, perché la vivisezione è comunque solo una piccola parte della ricerca che si fa. Infatti è stato fatto uno studio statistico sulla bibliografia di PubMed. PubMed è un database di articoli di riviste scientifiche internazionali, quindi contiene articoli di riviste provenienti da tutto il mondo. Allora, andando a cercare per un certo argomento, per esempio il cancro, quanti articoli di tutti quelli pubblicati relativamente al cancro sono in qualche modo sono legati alla sperimentazione animale, quindi nell'articolo si parla di sperimentazione animale perché quello studio fatto con la sperimentazione animale, si vede che solo circa un 10% degli articoli pubblicati su un dato argomento riguarda la vivisezione, tutto il resto è altro genere di ricerca che non coinvolge gli animali. Allora, questo significa che la stragrande maggioranza della ricerca medico-biologica nel mondo che produce risultati pubblicati su riviste scientifiche internazionali già adesso si fa senza animali, quindi non esiste porsi il problema, oddio cosa facciamo se eliminiamo la vivisezione, semplicemente si tratta di eliminare quella piccola parte, quel 10%, ma che sia un 5, che sia un 10, che sia un 15, comunque una piccola parte che comporta atroci sofferenze e morte per centinaia di milioni di animali, senza portare ad alcun beneficio agli umani, e fare in modo così che esista solo la ricerca vera. Questo dobbiamo fare. E la ricerca vera che cos'è? La ricerca vera è soprattutto la ricerca clinica, non serve far ammalare apposta gli animali, nemmeno gli umani ovviamente, perché i malati ci sono, quindi con l'osservazione clinica, anche attraverso lo sviluppo di metodi di diagnosi e osservazione non invasiva, quindi soprattutto attraverso la tecnologia, si possono ricavare veramente moltissime informazioni che poi possono essere davvero utili per curare gli umani e non i topi. Poi la ricerca epidemiologica che studia grandi fasce di popolazione per vedere come è legato lo stile di vita, l'alimentazione o altri aspetti alle malattie e quindi poter dare dei suggerimenti in merito. E poi soprattutto la prevenzione, perché si salvano molte più persone con la prevenzione e con l'educazione piuttosto che con una ricerca fatta poi dopo, quando ormai è troppo tardi. Per quanto riguarda invece un'altra parte di, non di ricerca, ma di test che si fanno su animali, sono i test di tossicità, cioè quei test che si fanno sulle sostanze chimiche in generale, sui farmaci in particolare, per vedere se quella sostanza è dannosa, da effetti collaterali, eccetera, eccetera. Allora, questi test sono di una grossolanità e veramente di una non scientificità che fa davvero paura. Sono test di 50 anni fa che si continuano a fare sempre uguali, si fanno piccole modifiche, per esempio il test LD50, che è un test veramente grossolano, che consiste nel dare agli animali una dose di sostanza e si varia la dose data fino a che il gruppo di animali muore per la metà. Quindi LD50, dose letale 50, si misura qual è quella quantità di sostanza che fa morire metà degli animali. Allora questo LD50 è stato cambiato, anziché far morire gli animali si guarda quando danno segni di sofferenza estrema, oppure si usa un numero più piccolo di animali. Sì, è un risparmio, diciamo così, di vite, ma il metodo è grossolano esattamente allo stesso modo. È assolutamente non scientifico. Allora vanno sviluppati e potenziati anche qui i metodi veramente scientifici che ci possano dire se una sostanza è tossica o meno prima che vada poi provata sull'uomo, perché se la proviamo solo sugli animali non abbiamo nessuna informazione. E questi metodi sono soprattutto quelli che si basano sulle colture di cellule umane, perché le colture di cellule ci danno moltissime informazioni e se sono cellule umane, appunto, ci danno delle informazioni che sono qualitativamente molto molto migliori e molto molto più utili di quelle che ci danno gli animali vivi e interi. Poi tutti i metodi computerizzati che permettono di fare uno screening preventivo delle sostanze, quindi confrontando la struttura chimica della sostanza, possono già determinare se certe sostanze sono potenzialmente pericolose. E poi è importante sviluppare delle banche di tessuti umani in cui tenere appunto queste cellule, questi tessuti che possano essere utilizzati quando servono. E bisogna usare soprattutto la tecnologia, evolvere, non fermarsi a test di 50 anni fa e fare solo piccole migliorie insignificanti. Un esempio dell'uso della tecnologia, ma un esempio tra tanti, che permette di fare veramente dei test utili per salvaguardare la salute umana è questo, per esempio, dei microfegati artificiali per i test dei farmaci. È stato pubblicato un articolo sul numero di novembre del novembre 2007 della rivista online Nature Biotechnology, in cui viene spiegato che i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno sviluppato una nuova tecnica per creare delle minuscole colonie di cellule di fegato umano che realizzano quindi un modello proprio del fegato. Infatti, fanno notare in questo articolo, e quindi vediamo appunto come la sperimentazione animale sia fallace, la maggior parte dei farmaci ritirati dal commercio, quindi sperimentati su animali, sperimentati su umani, commercializzati una volta quindi che i consumatori, un gran numero di consumatori diventano le vere cavie, si vede come va il farmaco e poi se ci sono morti, se ci sono grossi danni alla salute, questo farmaco viene ritirato. Quella è la vera sperimentazione che si fa. E quindi la maggior parte dei farmaci ritirati dal commercio, si diceva, falliscono proprio a causa della loro tossicità per il fegato. Infatti, dicono proprio questi ricercatori del MIT, dell'MIT, i test attualmente usati non sono soddisfacenti e per questo farmaci pericolosi possono raggiungere il mercato. I test esistenti ora sono basati su cellule di fegato di ratto, che però, affermano i ricercatori, non rispondono sempre alle tossine allo stesso modo delle cellule umane. Quindi, per una sostanza provata sulle cellule di ratto, non si sa se poi sugli esseri umani avrà lo stesso risultato o meno. E poi l'altro problema da risolvere era che le cellule di fegato umano sopravvivono solo pochi giorni in laboratorio. Invece con questo nuovo metodo, sviluppato all'MIT, le colonie di cellule sono davvero minuscole, hanno un diametro di soli 500 micrometri. Cioè un micrometro è un milionesimo di metro, però si comportano in maniera molto simile all'intero fegato umano e quindi i suoi inventori chiamano questo sistema un modello tessutale ad alta fedeltà e questo tipo di modello può sopravvivere fino a 6 settimane anziché solo pochi giorni. E quindi grazie a questo modello si potranno provare farmaci senza doverli provare sui pazienti umani, cioè far far da cavia agli umani, e nemmeno ovviamente gli animali, perché quello già era inutile. E quindi si potranno scartare a priori almeno i farmaci più pericolosi prima dei test clinici. E quindi diciamo che tecniche come queste e molte altre che si stanno sviluppando possono davvero portare a dei test di tossicità e dei test preclinici per i farmaci che sono davvero utili, che servono a qualcosa, che ci danno una risposta prima della prova sull'uomo. I test su animali non ci danno una risposta prima della prova sull'uomo, sono completamente inutili, perché poi comunque sull'uomo si può avere un risultato simile, uguale, diverso, molto diverso, e non lo si sa a priori. E quindi la via da seguire è appunto questa, sviluppare metodi veramente efficaci per quanto riguarda i test di tossicità, e semplicemente eliminare dalla ricerca di base quella piccola porzione di test su animali che non serve assolutamente a nulla, che è uno spreco di soldi, di risorse questi test sono anche un insulto ai malati, perché appunto essendo soltanto uno spreco non servono assolutamente a curare le malattie umane. E quindi teniamo presente tutto questo, teniamo presente che la sperimentazione su animali è del tutto inutile da qualsiasi punto di vista. Per approfondimenti, per saperne di più, come al solito invito a visitare il sito www.novivisezione.org.